Grazie mille. Certamente lo considero uno dei punti salienti della mia vita, di essere qui in questa grande città di New York, di parlare a questa sezione o queste sezioni piuttosto, avendo questo momento per sedersi sul palco con i miei fratelli ministri e di parlare agli uomini e alle donne d'affari di questa città, del nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è dubbio che molti di voi lo conoscano dal vostro gesto stamattina e rallegrandovi e lodandolo per la sua bontà e misericordia. Mi sento piuttosto piccolo qui, stando qui con questi oratori di fama, e devo stare qui a parlare a questo uditorio perché non sono un gran oratore. Ho sempre detto di essere una ruota di scorta. Sapete, si usa una ruota di scorta quando si ha una gomma a terra, ma noi non abbiamo nessuna ruota a terra, ma lasciano semplicemente che la ruota di scorta rotoli per qualche minuto, suppongo. Stavo osservando pochi istanti fa nel mio animo e nella mente riguardo al produrre il frutto dello Spirito, come uno dei fratelli ha dato quella citazione. Produrre frutto, sapete? Non possiamo fabbricare il frutto, dobbiamo portare frutto. Vedete, una pecora non fabbrica lana, ma perché ha la lana e porta la lana, è una pecora. Ecco perché porta lana. È l'unico modo in cui possiamo mai essere cristiani. Non è perché abbiamo il nome o proviamo a sviluppare qualcosa per fabbricarlo. Essendo una pecora, semplicemente si porta lana. Essendo un cristiano, semplicemente se ne portano i frutti. Sì, ed essendo riuniti stamattina, so che il nostro tempo è limitato in queste riunioni. Un'altra ragione per cui siamo a New York in questo momento, ero dispiaciuto di non essere riuscito a partecipare a quel convegno. Un mio carissimo amico mi capì male quando disse: vorresti parlare al convegno a New York? Il signor Williams, io vivo a Tucson in Arizona, lui vive a Phoenix in Arizona, a circa 120 miglia di distanza. E io dissi: sì, io sarò lì a novembre, sarò lieto di farlo, di incontrare il fratello Nelson, il fratello Sweet e i miei amici qui, e venne a scoprire che era ottobre, e a ottobre dovevo essere in Alaska, quindi ero abbastanza lontano da New York in quel momento. Ma trovando questo privilegio di venire qui con il fratello Vic della Rock Church e i ministri, e siamo qui nel Mark Auditorium, dove abbiamo passato del bel tempo questa settimana, vedendo il regno di Dio in mezzo a noi. Siamo così felici per questo. E poi venire a quest'ora stamattina, dove forse uomini d'affari e donne di ogni ceto sociale sono seduti qui, metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici e quant'altro. Mi ricordo anni fa, quando lavoravo in un ranch di bestiame in Colorado, portavamo fuori il bestiame. L'associazione Hereford tiene a pascolo la valle, si chiama Associazione Hereford del fiume Troublesome. Il nostro piccolo ranch era alla sorgente del fiume e avevamo l'East e il West Fork, e tenevamo a pascolo l'East Fork, e poi nella stagione di primavera, quando allora togliamo il bestiame dal pascolo e li mettevamo sulla foresta Arapaho, dove l'associazione fa pascolare. Ora, è un'associazione Hereford in cui c'è molta gente lì nell'associazione che alleva bestiame Hereford. E se il tuo ranch può produrre 2 tonnellate di fieno, ti è permesso, con il marchio, di mettere una mucca al pascolo per l'estate, in modo che il tuo fieno possa crescere dove loro irrigano e dar loro da mangiare durante l'inverno. Ora, quando abbiamo il raduno di primavera e facciamo salire il bestiame al pascolo, c'è un recinto di spostamento. Il recinto di spostamento è dove il bestiame non si sposta indietro su... sulla proprietà privata, esso è sulla proprietà statale. E il ranger sta sempre a questo recinto di spostamento e sta attento al bestiame mentre passa. Beh, ci sono molti marchi che passano per quel varco piccolo recinto. E c'è, il signor Grimes è uno dei grandi allevatori. Lui aveva quello che chiamano il Diamond Bar. Aveva diverse migliaia di capi di bestiame. E il Turkey Track e il Lazy Q e molti su e giù per di là attraversavano. Stavo in piedi molte volte, o seduto piuttosto sulla sella, con la gamba alzata sopra il corno della sella, e osservavo quel ranger mentre guardavo quel bestiame che passava. E la cosa incredibile, lui non faceva mai attenzione ai marchi sul bestiame. Non lo faceva. Devono essere tutti Hereford o non possono entrarci. E l'unica cosa a cui era interessato se si trattava di un Hereford o no, non che tipo di marchio portassero. C'è una targhetta del sangue nell'orecchio che mostrava che erano Hereford. E ho proprio pensato che così sarà al grande raduno del grande ingresso nel regno di Dio. Egli non farà attenzione al marchio se siamo metodisti, battisti, presbiteriani, ma controllerà la targhetta del sangue. Cioè, tutti dobbiamo avere la targhetta del sangue, perché quando io vedrò il sangue passerò oltre. L'uomo ha cercato di istruire le persone in Gesù Cristo. Abbiamo cercato di dar loro lezioni, ma Dio ha una via e sotto il sangue abbiamo cose in comune. Qualche tempo fa una famiglia si stava separando e l'avvocato disse loro che era meglio che andassero giù a dividersi i loro beni prima che il divorzio fosse concesso, perché non sarebbe rimasto nulla se gli avvocati se ne fossero impossessati. Così capitò che lui era un loro amico personale ed essi entrarono in una stanza, il soggiorno, il marito e la moglie divisero e discussero su quello che c'era là dentro e nella stanza dopo discussero di nuovo. Alla fine salirono in soffitta un vecchio solaio, trovarono un baule lassù e si stavano dividendo gli averi che erano là dentro, uno che allungava la mano e afferrava, e quello è mio, e questo è mio. E alla fine sollevarono un oggetto ed entrambi afferrarono qualcosa. E quando afferrarono, si presero le mani. E sotto queste mani c'era un paio di scarpette di un bambino che era stato il risultato della loro unione, la piccola creatura che Dio aveva chiamato a casa. Nessuno poteva pretenderlo perché apparteneva a entrambi. Avevano trovato qualcosa che avevano in comune. E a quel punto, guardandosi in faccia, non passò molto tempo prima che si abbracciassero. E il divorzio non fu concesso. Poterono annullarlo perché avevano trovato qualcosa che avevano in comune. Penso che sia quello che noi dovremmo trovare. C'è solo una cosa. Forse non siamo tutti d'accordo a essere metodisti, o battisti, o pentecostali, o giù di lì. Ma c'è una sola cosa che abbiamo in comune. Gesù Cristo. Abbiamo Lui in comune. Qualcuno mi chiese qualche tempo fa, disse, perché ti circondi di questi uomini d'affari del pieno Vangelo? Tu dovresti essere un predicatore. Dissi, io sono un uomo d'affari. Disse, un uomo d'affari. Dissi, sì signore, sono un uomo d'affari. Disse, in che tipo di affari sei? Dissi, sicurezza sulla vita eterna. Non dissi mai assicurazione, dissi sicurezza. Se qualcuno di voi è interessato alla polizza, mi piacerebbe sicuramente parlarne con voi subito dopo la riunione. Mi fa venire in mente quando ero a scuola, da ragazzo, avevamo avuto un amico là, era un ottimo amico, era un venditore di assicurazioni e in qualche modo, niente contro le assicurazioni ora, ma proprio non ho nessuna di questa assicurazione terrena. Così qualche tempo fa questo giovane, anche suo fratello, un ministro battista, scrive articoli per l'alto solaio e venne a casa mia e disse: beh, Billy, sono davvero felice di rivederti. Dissi: siediti, Wellman. Ci mettemmo a parlare e sapevo per cosa stava venendo. Ho un fratello che vende assicurazioni, ma non ne ho mai stipulate nessuna in qualche modo. Così disse, dopo che parlammo un po', disse: mi pare di capire, Billy, che tu non hai nessuna assicurazione. Disse: e ho pensato che forse avrei potuto parlarti di una polizza. E, oh, dissi, grazie, Walmart, ma ho una polizza pagata. E lui disse, oh, mi dispiace. Disse, che tipo di polizza hai, Billy? E io dissi, vita eterna. E ci crediate o no, il ragazzo disse, non credo di conoscere la compagnia. Dice, dov'è la sua sede? Io dissi, gloria. Oh, disse lui, io dissi, e beata certezza, Gesù è mio. Oh, che assaggio di gloria divina. Sono erede della salvezza, acquistato da Dio, nato dal suo spirito e lavato nel sangue suo. Oh, disse, è molto bello, Billy, ma non ti metterà quassù nel cimitero. Ma, dissi, me ne tirerà fuori. Non sono preoccupato di entrarci, sì. Amen. Non sono preoccupato di entrarci e di uscirne. Quindi io sono così felice di avere questa sicurezza che ne uscirò. Perché colui che ha fatto la polizza, così che potessimo tutti uscirne, io ho ricevuto quella sicurezza nel cuore che sono passato dalla morte alla vita e so che un giorno che egli me ne farà uscire. Ora, giusto prima di accostarci alla parola, vorrei che chinassimo il capo e parlassimo all'autore, solo un momento, per piacere. E mentre abbiamo il capo chino e gli occhi chiusi, e confido che anche il nostro cuore sia chinato nella sua presenza. Mi chiedo adesso se c'è qualcuno qui dentro che davvero non possiede tale sicurezza della risurrezione nascosta nella cassetta di sicurezza del cuore stamattina e vorreste essere ricordati nella preghiera. Vorreste solo, senza nessuno che guardi, alzare semplicemente le mani e dire, includi me, fratello. Grazie, grazie. Il Signore vi benedica. Dozzine di mani mentre preghiamo. Dio benevolissimo, Padre eterno del nostro Signore Gesù Cristo, che lo risuscitò il terzo giorno dopo la sua crocifissione, per la nostra giustificazione lo ha presentato a noi nella forma dello Spirito Santo, che ora viene benedicendo il nostro cuore e provvedendoci le cose di cui abbiamo bisogno nel viaggio di questa vita. Realizzando e vedendo queste mani alzarsi, Signore, c'è un grande bisogno tra di noi stamattina e prego, Dio, che non lasci una di quelle persone uscire da qui senza avere questa sicurezza, che i loro peccati siano sotto il sangue e siano nati di nuovo e suggellati nel regno di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Concedilo, Padre. Benedicici allora mentre ascoltiamo la Tua parola. Sappiamo che la Tua parola è verità e non c'è altra verità al di fuori di quella. E preghiamo, Padre, che la Tua parola diventi una realtà per noi oggi. Perché è scritto, nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed egli ci ha detto che le opere che ha fatto le avremmo fatte anche noi, perché la sua vita è in noi. E preghiamo, Padre, che questa sia una chiara comprensione con tutti noi stamattina. E se dovessimo affermare stamattina che Shakespeare vivesse in noi, sappiamo che faremmo le sue opere componendo poemi. Se le opere o la vita, piuttosto di Beethoven, vivesse in noi, saremmo dei Beethoven, comporremmo canzoni. Ma quando confessiamo che la vita di Gesù Cristo è in noi, vita eterna, allora la vita stessa testimonierà ciò che siamo. E come ha detto il fratello del produrre del frutto, sappiamo che la vita di Cristo in noi produrrà la prova che Egli è presente. Quindi preghiamo che Tu voglia concedere quell'esperienza a ognuno di noi stamattina, mentre aspettiamo. Aprire la Tua parola, noi non possiamo aprirla. Possiamo rigirare la pagina e leggere, ma solo lo Spirito Santo può prendere la parola e spartirla nel nostro cuore, secondo come ne abbiamo bisogno. E Ti loderemo umilmente, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, il Tuo amato Figlio. Amen. Vorrei che voi, se avete le vostre Bibbie, e molte volte alle persone piace partecipare al servizio e poi ascoltare ciò che il ministro legge, perché dopo tutto la parola di Dio è verità. Non c'è altra verità che possa prendere il suo posto. È tutta verità. La parola è Dio. È Dio sotto forma di lettera. Dio giudicherà il mondo un giorno mediante Gesù Cristo, lo sappiamo. Non può giudicarlo mediante una chiesa. Se lo facesse la Cattolica Romana direbbe, egli lo giudicherà mediante la nostra chiesa. Allora che dire della Cattolica Greca? La Metodista dice, lo giudica mediante la nostra chiesa. Allora che dire della Battista? Quindi vedete che c'è troppa differenza. Deve esserci uno standard. E se Gesù Cristo è la parola, allora lo giudicherà mediante la parola. Quindi qualunque cosa Dio abbia detto nella sua parola è quello tramite cui viviamo. L'uomo non vivrà di pan solo, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Andiamo a San Marco, il 10° capitolo. Leggiamo solo una parte della Scrittura. E mentre ci state andando, vorrei invitarvi nell'auditorium. Ma ho visto uno spettacolo avvilente ieri sera, anche quando sono sceso dal taxi, cioè uscito dal taxi piuttosto, per andare sul pulpito. C'erano letteralmente centinaia che camminavano per la strada. Molti di loro piangevano perché erano stati mandati via dall'auditorium. Non c'era posto. Siamo spiacenti di non essere riusciti a trovare un posto più grande. Ma speriamo un giorno se potremo tutti venire a vedere. Se no, vi vedremo proprio oltre il confine, proprio dall'altra parte. Ora, 17° del capitolo 10, a partire dal 17°, solo per un breve test, per fare un trarne una conclusione di un contesto che confidiamo che Dio ci dia. Or come egli aveva, usciva fuori per mettersi in cammino, un tale corse a lui e inginocchiandosi davanti a lui, chiedendogli, maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Niuno è buono se non un solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far danno ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli, rispondendo, gli disse, maestro, tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovanezza. E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che tu hai e dallo ai poveri e tu avrai tesori nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce, seguitami. Ma egli, attristato di questa parola, se ne andò dolente per ciò che aveva di gran beni. Voglio che notiate questo giovane, che non era un ateo, doveva essere un credente, era un membro di chiesa. E vorrei parlare stamattina, per i prossimi minuti, non so proprio per quanto tempo sia assegnato questo, ma vorrei parlarvi su alcune scritture che ho scritto qui sull'argomento di investimenti.
Believe that any businessman ought to be interested
Credo che qualsiasi uomo d'affari dovrebbe essere interessato a qualche buon investimento. E stiamo parlando, presumo, a uomini d'affari di questa grande città famosa, New York. È un uomo che possa fare un investimento che lo aiuterebbe, dovrebbe esserne interessato. Adesso abbiamo ogni genere di investimenti, ma l'investimento di cui sto chiedendo stamattina potreste averne fatti tanti di buoni, ma questo è il migliore che si possa fare. Io, come ho appena citato, sono un agente per la vita eterna. Non è un buon affare giocare d'azzardo, rischiare. Il nostro fratello qui stava proprio parlando pochi istanti fa su... Stava andando in posti a scommettere. Quello è correre un rischio. Un bravo uomo d'affare assennato non lo farà. Non dovrebbe farlo in ogni caso. È un rischio, sì. Si potrebbe andare in rovina tutto d'un tratto con una cosa del genere. E quindi un buon valido uomo d'affari o un buon valido uomo d'affari assennato non investirebbe mai in qualche arricchirsi in una sola notte, qualche impresa non accertata per fare un investimento. Lui non lo farebbe mai. Un buon uomo d'affari assennato, come credo siate voi e le donne. Questo arricchirsi in una sola notte. Avevo un amico una volta che aveva i risparmi di una vita in una banca attingendo un piccolo interesse e qualcuno venne con un metodo più rapido. Sapete, oggi sentiamo parlare di così tanti che sveltiscono la cosa. Il mondo ne è pieno, pubblicità e televisione, radio, giornali, e se gli americani si fanno ingannare da questo. Qui non molto tempo fa stavo ascoltando una pubblicità di una donna che parlava alla radio. Ero nella mia macchina andando da qualche parte e disse: usa questi buoni detersivi per lavare i piatti di qualche tipo, non devi nemmeno lavare i piatti. Se li metti solo dentro e ne versi un po' e lo agiti su e giù e non c'è nessun lavaggio, nessun risciacquo, nessuna asciugatura, niente di niente. Ed era una delle cose più grandi che la scienza ci avesse mai dato. E subito dopo, circa la pubblicità dopo, era: non usare questi nuovi detersivi. Guarda le mani della mamma quanto sono belle. Bruciano le mani. Sì, abbi mani carine come mamma. Mamma, e non usare il nuovo detersivo. E mi trovavo a vivere a Jeffersonville in quel tempo, dove c'è la grande fabbrica di Colgate, Palmolive e Pitt, e la stessa compagnia faceva entrambi i prodotti. Vedete? È un trucco, e ce n'è così tanto nel mondo oggi. E lo dico con riverenza e rispetto, e spero che non sembri sacrilego, ma quella stessa cosa è entrata nel movimento della Chiesa. Dio non ha scorciatoie, basta pagare il prezzo. Venite, prendete la via che Dio ha provveduto per noi. Un arricchirsi in una sola notte, lo investite in questo e all'improvviso questa persona perse tutto quello che aveva. È un affare dissennato fare qualcosa del genere. Non mostra una buona intelligenza né un buon modo di pensare agli affari, in alcuni affari non identificati. E poi non è un buon affare mantenere ciò che si ha in tasca, perché è meglio metterlo all'opera. Vi ricordate il nostro Signore che parla dei talenti? Non avrò il tempo di chiarire tutto questo, ma spero che capiate ciò di cui sto parlando, dando un parallelo qui per fare il punto che vorrei fare per voi. Ora scopriamo che se vi mantenete i soldi in tasca, i ladri possono prenderseli. E noi non vogliamo farlo, perché non è una buona polizza tenersi i soldi in tasca. Potete perderli e qualcuno potrebbe portarveli via. e non metterlo in qualche investimento è imprudente, ma investirlo in qualche buona compagnia affidabile che ha dimostrato ed è stata completamente identificata che ripagherà. Ora, ecco quello che voi pensate, voi uomini e donne d'affari. Se non ripaga, allora ne avete timore. Ma se è stato provato che ripaga ed è affidabile, allora fate il vostro investimento lì. Potete metterci tutto ciò che avete, perché è stato provato, completamente provato che ripaga. E questo giovane governatore, o giovane uomo d'affari, lo chiamerò io, questo giovane uomo d'affari della città ebbe l'opportunità di fare un investimento in una delle più grandi cose identificate al mondo. Ebbe l'opportunità di sottoscrivere una polizza, come la chiameremo noi, sulla vita eterna. Ma non fu interessato a una polizza così perché il suo prezzo sembrava che allontanasse dalle cose che voleva fare. Ecco un punto. Ora il giovane sapeva che c'era qualcosa che a lui mancava, anche se noi lui abbia, comprendiamo bene che deve aver avuto un buon padre, una brava madre, un'esperienza in chiesa, che apparteneva alla Chiesa, perché Gesù gli chiese: osserva i comandamenti, onora il padre e la madre, non uccidere, commettere adulterio e tutti questi principi morali che la Chiesa insegna. Tuttavia Gesù gli disse: una cosa ti manca ancora. Egli non chiese a Gesù: che cosa posso fare per poter venire alla tua chiesa? Cosa potrei fare per poter diventare un membro? Ma disse: cosa posso fare per avere la vita eterna? Eppure, essendo un membro di un corpo religioso, nonostante ciò il giovane era abbastanza assennato da sapere che gli mancava la vita eterna. E c'è solo una forma di vita eterna. Noi aspiriamo a questa. E gli fu data l'opportunità di riceverla quando chiese, perché è scritto: domandate e riceverete. Ed essa gli fu presentata, ma ancora abbastanza sciocco da rifiutare, perché il prezzo era troppo grande. E come cristiano e viaggiando per il mondo, oggi trovo lo stesso desiderio nel cuore di così tante persone. Come mia moglie era solita dire: tu vuoi mangiarti la torta e anche conservarla? Non si può fare così. Non ci si può tenere all'amore del mondo e a Dio allo stesso tempo, perché non potete amare Dio e Mammona, che significa il mondo, e se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore del Padre non è in voi. Ma così tante persone piace dire: io appartengo a tal modo. Ma non è questa la faccenda. Questa non è la polizza di cui sto parlando stamattina. Si tratta della vita eterna, la vita perenne. E tutto ciò che è eterno non ebbe mai inizio, quindi non può finire. L'eterno non inizia mai. E poi l'unico modo in cui si può essere eterni è ricevere la vita eterna. E c'è solo una cosa eterna, ed è Dio. Non unendosi a una chiesa o a credi, o girando una nuova pagina a Capodanno, o qualunque cosa sia, ma è ricevere Dio, la persona di Dio, nella forma dello Spirito Santo, nella propria vita. E si diventa parte di Dio e proprio eterni come è Lui, perché siete una parte di Lui. Tutto ciò che ha un inizio ha una fine. Il mondo cominciò, finisce. Il cielo inizia, finisce. Gesù disse: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, perché Egli è la parola. È la parola ed è eterna. E quella parola in voi produce la vita di Cristo. Se potessi prendere la vita da un pesco e metterla in un pero, non produrrebbe più pesche, avrebbe pere sopra, perché la vita nell'albero porterebbe quello che è. La vita che in voi mostra ciò che siete. La vostra vita testimonia così forte in voi che la vostra testimonianza non viene ascoltata. Loro sanno cosa siete dalla vita che vivete, dalle cose che fate. Se la vita di Cristo è in voi, allora quindi voi vivete le opere e la vita di Cristo, perché è la sua vita che vive attraverso di voi. Siete solo in un vaso per continuare l'opera di Dio. Che cosa sconsiderata fece questo giovane quando lui non fu interessato a un tale investimento. Aveva una grande ricchezza, ci viene detto, ma la ricchezza del mondo deve perire. Che dire della condizione del giovane oggi? Mi chiedo dove si trovi. Lui rifiutò l'opportunità che ebbe, eppure era un credente cristiano, cioè un credente, diremmo, per essere in modo più fondamentale. Era un credente, stava camminando in tutta la luce che aveva la legge e probabilmente un membro fedele di qualche grande congregazione, ma sapeva che gli mancava la vita eterna. Ora, aveva visto qualcosa in Gesù che non aveva mai visto in altri uomini. Aveva visto i suoi sacerdoti, visto la sua gente, aveva visto bravi uomini, ma c'era qualcosa di speciale in Gesù Cristo. E si videro anche gli scribi e i soldati che furono mandati e dal tempio per arrestarlo, dissero: nessun uomo giammai parlò come costui. Non solo parlò come un sacerdote, un laico, ma lui aveva, Dio sosteneva ciò che lui diceva. Egli era, non scrisse mai libri, non abbiamo nulla che Gesù abbia mai scritto in vita sua. L'unica cosa che sappiamo, egli scrisse una volta sulla sabbia quando una piccola signora di cattiva fama fu portata a lui, poi lui lo cancellò di nuovo. Perché non scrisse? Lui era la parola, era la prova vivente che esiste un Dio vivente, la sua stessa vita in lui. Egli disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credete a me. Benché non possiate credere a me, perché egli era un uomo, tuttavia credete alle opere, investigate le scritture, perché in esse pensate aver vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me, vi dicono chi sono io. Quella era una lingua straniera per molti di quei sacerdoti di quel tempo. È un peccato. Sembra che si stia ripetendo di nuovo. Ma è che il mondo rimane lo stesso. Gli spiriti non cambiano. Vanno da un gruppo a un altro, da un uomo a un altro. Spiriti malvagi e lo spirito buono da Dio. Lo Spirito Santo rimane proprio lo stesso di com'era quando scese di nuovo il giorno di Pentecoste, quando Dio in quella grande colonna di fuoco si divise tra la sua gente. Ma in questo Gesù lui vide qualcosa che nessun altro aveva. Vide Dio vivere in un essere umano. E poi, come pensatori intelligenti stamattina, se quella stessa vita che era in Cristo è in voi, come può non vivere la stessa cosa ed essere la stessa cosa? Deve farlo. Quindi potremmo eccitarci emotivamente? Potremmo essere così indottrinati con qualche credo o qualcosa del genere da pensare che fosse quello. Ma quando leggiamo quello che egli era, allora è quello che egli è oggi. Ciò che Dio era in Cristo, il vostro fratello redentore, ecco cos'egli è in voi come figlio redento. Gesù vide questo giovane e lo amò. Ora, c'è una cosa che sembra che ci manchi molto oggi, perché la gente che non ci ama, sembra che non vogliamo amarli. Da quando sono stato tra la gente del pieno Vangelo, e quella è una cosa che trovo fino a quando non ho incontrato questo gruppo degli uomini d'affari, che le organizzazioni dei credi pentecostali sembra che si isolino. Questo non è esprimere la vita di Gesù Cristo. Lui amava tutti e amava questo giovane uomo d'affari, sebbene lo rifiutò, eppure egli lo amava. E il giovane trovò qualcosa in Gesù che non trovò da nessun'altra parte e fu invitato a ricevere ciò che lui aveva. Ma il prezzo era troppo grande. E anche se aveva visto che l'investimento in cui gli era stato chiesto di investire gli costava tutti i suoi beni terreni, perché Gesù gli disse: va, vendi ciò che hai. Ora, uomini e donne, non fraintendetemi. Io non intendo dire che non dobbiamo avere denaro, ma quando ne fate il vostro Dio, quando è ciò su cui fate affidamento, esso deve perire. E oggi, troppe volte, che uomini e donne d'affari cercano di vedere quanto riescono a procurarsi dove dovremmo vedere quanto possiamo liberarcene. Che differenza c'è oggi nelle sfere cristiane e nelle chiese denominazionali e così via, di tutte loro? Quanta differenza sembra esserci oggi rispetto alla prima chiesa pentecostale? Oggi sembra che si sforzino di vantarsi. Ho una flotta di Cadillac e sono spirituale perché possiedo tanto dei beni del mondo. E lo vediamo troppo esaltato, anche tra i nostri fratelli. La Pentecoste dei primi giorni vendevano ciò che avevano e lo distribuivano ai poveri e tra loro. Un giovanotto, non molto tempo fa in Giamaica, dove eravamo sulle piste da corse, ero con gli uomini d'affari del pieno Vangelo, feci un'osservazione di qualcosa del genere. Una sera, un raduno degli uomini d'affari che si erano radunati da tutte le isole, in tutte le isole. E questo giovane cantante venne da me e disse: fratello Branham, la tua non è stata una grande dichiarazione stasera su quello che hai detto dei pentecostali che vendevano ciò che avevano. Stavo predicando sui critici della Pentecoste e dicendo che e dove loro avevano il diritto di criticare quell'unica cosa. Dissi: voi uomini d'affari, dite sempre come diventare ricchi. Quegli uomini sanno come diventare ricchi. Sono già ricchi. La cosa che volete vendere a loro è Gesù Cristo, qualcosa che non hanno. Non si può portare il Vangelo nel mondo. Dobbiamo far venire il mondo qui. Hollywood si protende verso le cose scintillanti. Una scimmia fa la stessa cosa. Hollywood brilla, ma il Vangelo arde. C'è abbastanza differenza tra brillare e ardere. Stiamo cercando di mettere su grandi cose ed essere qualcosa di grande. Non è il modo per raggiungere chi è fuori. Vivete la vita e fate vivere Cristo in voi. Ciò gli fa avere fame e sete di essere come voi. Diventate salati, lui avrà sete. L'unico modo in cui si possa essere salati è lasciare che la vita di Cristo sia in voi. Perché egli è quello. Il sale salva solo quando viene a contatto. Ora troviamo che questo giovane sapeva che quest'uomo era più che solo un uomo ordinario. Sapeva che doveva essere Dio perché la vita di Dio si rifletteva attraverso di lui ed era completamente rivendicato dalla parola che egli era Dio. Ora voglio parlare solo un momento anche ai miei fratelli ministri. Noi siamo una congregazione qui, sia di ministri che di uomini d'affari. Temo solo un po' che il nostro grande sistema delle nostre chiese oggi sia arrivato a quello stesso punto. Perché la Bibbia afferma che arriveremo negli ultimi giorni all'epoca della chiesa di Laodicea che è ricca, arricchita, non ha bisogno di nulla e non sai che tu sei miserabile, povera, disgraziata, cieca e non lo sai. Ecco la parte triste, non lo sai, accecata. Perché quei farisei, gli studiosi dei seminari, non vollero riconoscere Gesù Cristo quando egli fu completamente identificato dalla Bibbia, quando dimostrò che era il profeta che Mosè aveva detto che sarebbe stato suscitato? E non avevano avuto profeti per centinaia di anni. E qui lui stava in mezzo a loro con la stessa parola di Dio, ma la Bibbia ha detto che erano farisei ciechi. E la Bibbia ci dice che loro devono essere ciechi. Che cosa pietosa! E la stessa Bibbia che ha detto che sarebbero stati accecati, ha detto l'epoca della chiesa di Laodicea sarà accecata, miserabile, disgraziata, povera, nuda e cieca non lo sa. Se trovassimo un uomo per la strada o una persona che fosse in quella condizione, sarebbe una cosa pietosa. Se poteste andare da lui ora e parlare con lui o lei, e se osservaste l'abbigliamento di alcune nostre donne moderne, scoprirete che sono proprio quasi in quel modo nel naturale. Ma se andaste da loro a dire loro che sbagliano, e se ascoltassero, capissero che sono nude, proverebbero a migliorarsi, ma nuda e non lo sa. Ora, in questo tempo, Dio ha mandato indietro lo Spirito Santo, per cui se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora è ancora lo stesso Messia. E la vita di Cristo è nella sua Chiesa, rivendicando la sua parola. Ecco come Dio è stato sulla terra nella forma di Gesù Cristo, essendo la parola per far vivere la parola. E lo Spirito Santo è oggi in carne, facendo vivere la parola di Dio a ogni promessa e a ogni prodigio. E tutto ciò che Egli ha promesso è lì. E alle chiese è stata data l'opportunità di ricevere questa polizza sulla vita eterna. Ma hanno commesso l'errore sconsiderato che il giovane governatore ricco fece. Se ne sono andate ai concili, unendosi, venendo tutti sotto una forma di capo chiesastico che è predetto dalla Bibbia. Lo vediamo nei nostri sistemi organizzativi. E sono a Roma e così via ora. Ora, noi non facciamo i nostri interessi, né risparmiamo colpi, diciamo semplicemente la verità. È così che è scritto. Dio rivendica sempre la sua verità e alla Chiesa in quel tipo di condizione viene offerto di accettare la polizza. E sulla stessa base che molti di voi uomini d'affari qui stamattina che appartengono a quelle chiese, non dico lasciatela, no signore, andateci e siate una luce, ma portate la luce con voi, vedete? Notate, la stessa base su cui quel ricco giovane governatore rifiutò l'opportunità è la stessa base su cui la Chiesa rifiuta l'opportunità oggi per la vita eterna. Perché la Chiesa stessa comprometterà l'eredità dei loro padri, le grandi tradizioni che i padri sostennero. E allora se lo Spirito Santo cadesse su qualche grande sistema chiesastico, ho paura che i dirigenti non lo tollererebbero, sarebbe scomunicato da quell'organizzazione. Vedete, e possono difficilmente permettersi di farlo. Non sarebbe più dottore, santo padre, qualunque cosa sia, sarebbe solo un uomo comune tra di noi. Non ci sono persone importanti nel cristianesimo? È il mondo che fa così. Noi siamo tutti dello stesso calibro, figli e figlie di Dio, e nessun più santo di te. Siamo figli di Dio per la grazia di Dio. Ho letto nella Bibbia che Dio disse a Giovanni sull'isola di Patmo che le opere dei Nicolaiti, lui le odiava. Nicao, conquistare laici, conquistare i laici e mettere tutta la santità in certi uomini. La santità è per tutti. Lo Spirito Santo scese su tutto il gruppo. Comunque non c'è nessun uomo santo, è un Dio santo. Non diciamo chiesa santa, gente santa, è Dio santo. Noi non siamo santi, ma Lui è santo. Non un ministro santo, è lo Spirito Santo. Egli ministra attraverso il ministro. Non sono gli uomini santi, nessuno di noi è santo. Ma a quanto pare, troppe volte, rifiutano la stessa opportunità. In Apocalisse 3 leggiamo questo, che la chiesa di Laodicea ci viene raffigurata una delle immagini più tristi di tutta la Bibbia. Apocalisse 3, nella chiesa di Laodicea. Tutto il resto delle chiese attraverso l'epoca di Lutero e le sette epoche della chiesa, ciascuna, non lo fece. Ha detto di Gesù che era nella chiesa, colui che è nella chiesa. Ma nella Laodicea egli era fuori, bussando, cercando di rientrare. Che cosa pietosa da pensare che il Figlio di Dio, che bussa la sua stessa chiesa, che cerca di rientrare. Ma le ricchezze di questo mondo gli hanno accecato gli occhi. Non solo ricchi di denaro, ma ricchi di popolarità, ricchi delle cose del mondo, gli affanni della vita, finché non vi siete mescolati. E uomini intellettuali sono venuti e hanno portato via quel grano, quella perla di gran valore. Ma Dio predestinò delle persone ad esserci. Qualcuno ci sarà, ma lo rifiutano. Non tutti lo faranno, alcuni di loro lo riceveranno. Ora lo mettono fuori dal loro amore per la sua parola. Si procurano un credo e adottano il credo. Qualsiasi cosa prendiate invece di qualcosa. Ad esempio, se foste sposati con una donna adorabile, lei vi amasse e voi l'amaste, avete detto. Dopo un po' prendete un'altra donna o prendete un altro uomo. Dovete prima rifiutare il vostro primo amore. E questo è l'unico modo in cui possiamo adottare un credo. È quando rifiutiamo il nostro primo amore, la parola. Non si può credere ad un errore finché prima non si scavalca la verità. Ma siamo arrivati a un punto che ci stringiamo la mano e li mettiamo nella chiesa, fumano ancora, bevono, fanno feste. Stavo parlando ieri sera, scendendo con l'ascensore. C'era una signora nell'ascensore che raccontava che sarebbe andata ad una festa in chiesa. Ha detto, è nel seminterrato della chiesa, giocheremo a bunco, e avevano tacchini che avrebbero distribuito. E questo era per aiutare a pagare il pastore e le missioni. Vedete, si sta adattando qualcosa. Quello non è il programma di Dio. Se mai arriva un punto in cui io non posso predicare il Vangelo, al punto che si deve concedere cose del genere, io chiuderò la Bibbia e me ne andrò a casa. È un peccato, ma ce l'abbiamo. Perché? Perché ha rifiutato la polizza sulla vita eterna. Ecco cosa fa questo. Hanno perso il loro amore. Sono andato in un posticino all'ingresso dell'hotel due sere fa e stavo per prendere un panino e ho detto alla signora, mi porti un panino e un bicchiere di latticello? E non sono sicuro se lo dico giusto o no, ma la signorina sembrava come se avesse il cancro, con tutto quel blu sotto gli occhi e le altre cose, e con addosso il minimo di vestiti che si poteva metterlo in una scatola di aspirina. Ha detto, vuole bourbon con ghiaccio? Ho detto, chiedo scusa? Lei ha detto, bourbon con cosa? Ho risposto, io ho detto, latticello! Vedete? Ha detto, bene, cosa vuole bere? Ho detto, latticello. Lei ha detto, beh, abbiamo delle ottime bibite miste qui. Ho detto, signora, sono un ministro del Vangelo. Lei ha detto, io sono cattolica, e ha detto, i nostri preti vengono e bevono. Ho detto, io non sono un prete cattolico, sono un ministro del Vangelo. Lei ha detto, non vorrebbe una bibita mista? Ho detto, non lo mescoli con niente, mi porti semplicemente del latticello. Sì, e lei non lo sapeva.
But there you are.
Ma ecco, vedete, ecco, religione, proprio come il mondo. Religione significa una copertura. Se potete essere coperti dal mondo, vi comporterete come il mondo. Ma se siete coperti dal sangue di Gesù Cristo, siete collegati a Lui. Non vi importa più di quelle cose. Non vedete altro che il sangue. E Dio riconosce solo il sangue. Quando vedrò il sangue, io passerò oltre. Amen. Siamo grati a Dio per queste cose. Ora stiamo parlando di questa polizza sulla vita eterna. E molte volte, stando tra quei pentecostali, loro possono proprio predicare così velocemente. E io sono così lento. Io sono un ribelle, per cominciare. Un meridionale. Io devo proprio prendermi il tempo. Come qui fuori per la strada, quasi mi travolgono e io mi ritiro nell'angolo e aspetto finché tutta la folla sia passata. E poi sembra che non finisca qui, quindi sono piuttosto lento, devono sopportarmi un po'. Pensiamo ad alcuni dei possessori di questa polizza. Investiamo questo, cioè indaghiamo stamattina su alcune persone che hanno richiesto questa polizza prima, così possiamo vedere se la polizza è affidabile o meno. Sto parlando della parola di Dio, che è Cristo in carne. Qualcuno che ha posseduto questa polizza. Inizieremo indietro e velocemente analizzeremo alcuni possessori. C'era un uomo una volta a cui fu offerta questa polizza. Era un agricoltore e il Signore Dio lo incontrò con la sua parola e disse: ci sarà un diluvio che distruggerà il mondo intero. Tu agirai in modo molto strano ora se vuoi ricevere questa polizza, ma ti salverà la vita. Voglio che tu costruisca un'arca. Era Noè. E sebbene il resto del mondo religioso a quel tempo pensava che il vecchio fosse pazzo, e certamente non corrispondeva all'ordine scientifico del giorno. Perché Gesù disse, come fu ai giorni di Noè, un mondo simile a quello, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quando la polizza ha così tanti nomi scritti su di essa, ed egli è lassù a redimere stamattina tutti quelli che avranno il loro nome su quel libro. Ora, dopo un po', l'ultimo nome sta arrivando, ed è questo lo concluderà. Venite ora, fratelli miei, non aspettate. Dopo un po' potrebbe essere troppo tardi. Venite ora mentre avete l'opportunità, mentre vi viene offerto. Troviamo che Noè fece questo investimento. Era un agricoltore molto popolare e probabilmente conosceva molte persone e aveva grandi cose. Ma lui vendette forse la sua fattoria per procurarsi il materiale con cui costruire l'arca. La gente lo derideva. Satana lo causò. Potrebbe essere stato chiamato santo rotolante. Come uno ha affermato stamattina, lui divenne un santo rotolante sul pavimento quando trovò e firmò il suo nome nel sangue del Signore Gesù, che voleva possedere questa polizza. E lui, Noè, fece la stessa cosa e si sbarazzò di quello che aveva e costruì un'arca. Deriso, provato da Satana. Ma scopriamo che la sua polizza ripagò salvandogli la vita, non solo la sua vita, ma la sua casa. E credo che sia vero, non solo voi, forse la moglie, una donna d'affari, l'uomo, un uomo d'affari, dite, cosa c'entra con la mia famiglia? Fu chiesto una volta a Paolo e Sila, il carceriere di Filippi disse, cosa posso fare per avere la vita eterna? Egli disse, credi nel Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa. Perché? Se veramente non finge, ma crede. Gesù disse questi segni in Marco 16. Accompagneranno coloro che avranno creduto. E se avete abbastanza fede per la vostra stessa salvezza, potete anche reclamare la vostra famiglia per fede. Se avete quel tipo di fede, la vostra fede può aiutare la vostra famiglia. Tu e la tua casa. E la famiglia di Noè, vedendo che il padre, un bravo uomo, stava martellando continuamente i suoi figli e le sue nuore e così via, vennero a martellare con lui, portando il vituperio della parola. Si deve farlo sempre. Il regno di Dio non viene senza prove. Gli uomini vi si spingono dentro nel regno di Dio, non l'osservazione. Ora, Marì pagò salvandogli la vita. Potremmo rimanere ore su Noè, ma andiamo a un altro di nome Daniele. Essendo un profeta, l'opportunità fu convenevole al profeta di Dio. E la parola di Dio viene solo a un profeta. Nessun altro modo viene sempre a un profeta. Solo un momento. Amen. Grazie al Signore. Comprendiamo. Forse a quelli che non capiscano, un uomo d'affari, io non direi niente di critico a riguardo, vedete. Deve essere una cosa importante che lo Spirito Santo sia intervenuto sul messaggio per fare una cosa così, dando un avvertimento. Ora, noi crediamo nelle lingue sconosciute come dono. Una volta pensavo che fosse sbagliato. Quando all'inizio ero appena arrivato tra la gente, io pensavo che forse quelle persone parlando in lingue, forse lo stavano proprio fingendo. Ma non dicevo nulla, perché ricordatevi, possiamo bestemmiare lo Spirito Santo, cioè parlare di cose sbagliate. Quindi scopro, quando sono andato in Africa e ho viaggiato nel mondo, che non c'è suono senza un suo significato. Ogni piccolo schiamazzo in movimento ha un significato di qualche tipo. Quindi rimaniamo proprio calmi finché lo Spirito Santo non pronuncia la sua parola di nuovo. E questa è la ragione, forse, è intervenuto sul messaggio per dire, come l'ho capito io, spero di sì, che ascoltate le parole del Signore e di obbedire alle parole del Signore. Ora, ricordate proprio, non sono stato io, sono stati uomini con doni, con il parlare in altre lingue, e gli uomini loro stessi non lo farebbero, non penso. Quando un messaggio stava andando, loro non l'avrebbero detto se non fosse stato qualcosa con cui lo Spirito Santo stava raggiungendo con urgenza, forse una sola anima qui. Io non lo so. Vedete, io non ne so nulla, questo dipende da Dio, vedete? Ma vogliamo sempre rispettare e dare riverenza a tutto ciò che Dio voglia fare. Ora torniamo al pensiero degli assicurati, della stessa polizza con cui questi uomini sono anche ripieni per fare queste opere. Ora portare nel bel mezzo di un messaggio qualcosa da infondere lì e dire, questo è lo Spirito Santo, in altre parole, che vi sta parlando. Daniele era quello di cui stavamo parlando, era un assicurato, era un uomo ripieno dello Spirito di Dio, perché la parola era in Daniele. Daniele era un profeta. E la Bibbia ha detto in Ebrei al primo capitolo, in tempi antichi, Dio in molte maniere, in molti luoghi, ha parlato ai padri nei profeti. Ora, il profeta è una parola composta che significa un rivelatore della scrittura e un veggente delle cose che verranno, per mostrare che Dio non cambia il suo messaggio. In ogni epoca Dio ha sempre usato non un'organizzazione, né un gruppo o un sistema, ma un uomo. E il Dio immutabile fece una via nel giardino dell'Eden affinché gli uomini fossero salvati, cioè mediante il sangue. Possiamo avere sistemi istruttivi e sistemi denominazionali, ma Dio lo rifiuta. Rimane ancora il sangue. Questo è l'unico modo. Dio usa un individuo. Due uomini non vedranno mai la cosa allo stesso modo. Quindi Dio può solo avere una persona nella sua mano. Quindi da lì, come Mosè, e fino a Daniele, e fino ai diversi profeti. E ascoltate, voi dite, beh, che dire dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo non lo cambia. Guardate, la parola del Signore viene al profeta. Giovanni era il profeta dell'ora. Stava nell'acqua dichiarando che il Messia era già tra loro da qualche parte. Lo avrebbe riconosciuto da un segno. E quando il Messia, essendo la parola, venne nell'acqua al profeta, la parola che viene al profeta. Gesù disse in questi giorni, disse, egli, che è un pronome personale, egli, lo Spirito Santo, quando è venuto su di voi, venuto a voi, vi mostrerà queste cose che vi ho insegnato e vi mostrerà cose a venire. Rimane la stessa cosa. Lo Spirito Santo è il profeta tra di noi oggi. Lo Spirito Santo è il profeta. Daniele era un profeta. Le parole di Dio, la Bibbia, furono conferite a Daniele per manifestare al popolo che Dio viveva ancora. E Daniele si propose nel cuore che non avrebbe contaminato il suo investimento. Oh, se la Chiesa potesse semplicemente fare così, se la Chiesa potesse semplicemente proporsi nel cuore che non contaminerà il proprio investimento con nessun legame con le cose che vi portano in un sistema che vi allontanerà da lui. Daniele se lo propose nel cuore e cosa fece? Gli salvò la vita dai leoni. I giovani ebrei fecero un investimento in Dio che non avrebbero infranto i suoi comandamenti, non importa se avevano fatto un'immagine del loro santo fratello. Daniele, che credo che l'immagine fosse di Daniele, perché era il dio di Belsasar, e scopriamo che lui fece un'immagine a questo santo uomo. Non importa quanto santo fosse l'uomo, non dovevano inchinarsi a nessuna forma di immagine, indipendentemente da quell'immagine fosse. Il mondo gentile era sfociato nell'adorazione di un'immagine sacra, sta uscendo nello stesso modo, e vedete il sistema che lo sta facendo oggi. Così i giovani ebrei non vollero inchinarsi a nessuna immagine e scoprite che il loro investimento ripagò salvandogli la vita. Ora solo qualche istante troviamo un altro di nome. È un uomo di affari commerciali, un uomo d'affari che aveva un lavoro commerciale. Lui era un pescatore, si chiamava Simone e suo fratello era Andrea. Suo padre si chiamava Giona. No, vi chiedo scusa. Sì, lo era, credo che sia giusto. E così scopriamo che il fratello di questo pescatore era stato presente a un risveglio battista, Giovanni il battezzatore, e lui aveva, questo battezzatore disse, io non ce l'ho, ma sta arrivando. Sarebbe una cosa buona se la nostra organizzazione e io che sono stato battista per un po' facesse la stessa cosa. Sì, esso sta arrivando. Se voi, esso dovrà venire dall'alto. È una promessa. E un giorno questo battista o battezzatore annunciò, eccolo, proprio in mezzo a voi. Esso fece così esultare Andrea che andò a prendere suo fratello il pescatore. Lui era così impegnato nella sua attività fino a quando una mattina potrebbe aver partecipato a una colazione. non so a cosa partecipò, era giù vicino alla riva, e quando lo fece entrò nella presenza dell'oratore e l'oratore disse: il tuo nome è Simone e sei il padre e Giona è tuo padre. Prontamente quel membro del Sinedrio, quel membro di un grande corpo chiesastico che aveva letto la sua Bibbia e sapeva che lo stesso uomo, Mosè, che avevano seguito, aveva detto loro che quando il Messia verrà sarà un profeta. Lui ascoltò quello che la parola aveva da dire, indipendentemente da quale fosse il sistema chiesastico a cui appartenesse. Non potremmo oggi ascoltare lo stesso uomo, Gesù Cristo, che ci ha detto cosa sarebbe accaduto qui negli ultimi giorni? E come lui giunse da quest'uomo, ed egli gli disse chi era, non solo lui, ma il suo vecchio devoto padre che era deceduto, subito investì in questa porta. Vita eterna, e divenne il vescovo a Roma, nella chiesa. Natanele, dopo, ecco un uomo lì di nome Filippo che lo aveva visto e lo riempì così di gioia. Sapeva che era il Messia perché era un profeta. Avevano avuto tutti i tipi di profeti, ma non era il tipo giusto di profeta. Quando videro venire questo profeta, completamente identificato dalla parola. Ecco come la Chiesa è un profeta oggi, dovrebbe essere pienamente identificata dalla parola di Dio, che è il profeta. E se ci organizziamo e abbiamo gruppi e ci separiamo, apparentemente non avendo la fede, come prenderemo la parola? Vedete, non possiamo farlo. Tornare alla parola, questa è vita eterna. Le mie parole sono vita. Ora notiamo cosa accadde. Troviamo Filippo che divenne così entusiasta che corse intorno alla montagna. Se la misurerete, essa, o quel che mai lassù, è circa 15 miglia. Probabilmente tornò il giorno dopo portando un uomo, Natanele, che aveva trovato il suo amico con cui avevano fatto lo studio biblico insieme ed era sotto un ulivo a pregare perché possedeva una piantagione. E subito non ebbe più tempo da perdere. Ora. Anche lui era un possessore di questa polizza e voleva mostrarla agli altri. Quando si ha questa polizza, c'è qualcosa riguardo a essa, si diventa subito venditori. E lui non aspettò o parlò mai di come stesse andando la sua piantagione. Disse: vieni, vedi chi abbiamo trovato, Gesù, il figlio di Giuseppe, Gesù di Nazareth. Subito, questo ebreo fedele dai grandi cortili del Sinedrio, dalla sinagoga, disse: ora, potrebbe esserci qualcosa di buono che esce da Nazareth? Vedete come Dio umilia proprio l'uomo, li umilia? Quando si innalzano fino a qualcosa, Dio suscita un qualcosa di piccolo che non sa nemmeno il suo ABC e umilia proprio la cosa. Vedete, è come Dio lo fa, perché Dio è ancora Dio, prende niente per farne qualcosa. E se egli fosse venuto a Caiafa e ai sommi sacerdoti e al clero che erano ammaestrati a ricevere il ministero di quel giorno, quando il Messia veniva, avrebbero avuto qualcosa di cui vantarsi. E vorrei dirlo non per essere scortese, spero di non essere compreso in quel modo. Non potrebbe essere successo di nuovo? Quindi quello che pensiamo, noi metodisti ce l'abbiamo, noi battisti ce l'abbiamo, e Dio potrebbe suscitare un uomo che non sia mai venuto da nessun tipo di scuola o un gruppo di persone che egli potrebbe ungere con il suo spirito, che non sanno nemmeno il loro ABC. La Bibbia ha detto che Pietro era un uomo ignorante e incolto, ma quello che aveva lo notarono, perché era Dio che viveva attraverso di lui. Quel che ho, io te lo dono, vedete, allo zoppo. Troviamo poi in questo grande momento che quest'uomo disse: beh, ora aspetta un minuto, potrebbe esserci qualcosa di buono che esce da Nazareth. Ora diede all'uomo una risposta davvero buona. Disse: vieni, vedi, non stare a casa a criticare, vieni a scoprirlo da solo, non raccontare o dire quello che ha detto qualcun altro, vieni, vedi di persona. Sulla sua strada intorno alla montagna potrebbero aver parlato del momento in cui erano andati a comprare del pesce. Disse: ti ricordi il vecchio pescatore che non sapeva firmare il suo nome sulla ricevuta? Il vecchio pescatore, Sì, mi ricordo di lui, Simone. Beh, quando è arrivato proprio nella presenza di questo possessore della vita eterna. Beh, egli gli ha detto mentre si guardava lì intorno e disse: il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Vedete? E lui disse: sai che ci è stato insegnato dal nostro leader che ha lasciato questa parola? Che in questi ultimi giorni per noi verrà un profeta che il Signore susciterà in mezzo a noi. Oh, disse lui, non riesco a crederci, dovrò andare a vedere. E non appena si avvicinò all'uditorio, non un critico. Ora spero che sia lo stesso modo in cui siete venuti voi stamattina. Non un critico, venuti solo a vedere se è giusto o no. Entrò nell'uditorio, stette semplicemente là. E appena lo fece, guardò quella fonte di vita eterna, è l'unica fonte. Si voltò e lo guardò e disse: ecco un israelita in cui non c'è frode. Egli disse: Rabbi, così tante parole di questo, quando mi hai mai conosciuto? Non ti ho mai visto e tu non mi hai mai visto. Come fai a sapere qualcosa di me? Beh, disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti vedevo. Il giorno prima e 15 miglia su per le montagne. Cosa? Egli investì subito in una polizza. Cadde ai suoi piedi quest'uomo fedele, un membro della Chiesa. Che differenza tra quello e il ricco giovane uomo d'affari? Rabbi, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Prese subito una polizza. Che ne dite della piccola donna al pozzo? Quelli erano ebrei. Andiamo ai samaritani e ora siamo ai gentili. Gli ebrei e i samaritani aspettavano un messia, non i gentili. Noi adoravamo idoli, romani e greci e qualunque cosa siamo, adoravamo idoli. Ma gli ebrei aspettavano un messia e così anche i samaritani, e scopriamo che il messia si rivela solo a coloro che lo aspettano. Se siete qui stamattina che lo aspettate, egli si rivelerà. Se non lo aspettate, egli non si rivelerà. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi i samaritani aspettavano ed egli stava andando a Gerico, ma ebbe bisogno di passare per la Samaria. E mentre era seduto alla porta di una città, Sicar, scopriamo che i suoi discepoli erano entrati per comprare i viveri ed egli fu lasciato solo. E una piccola signora, una piccola donna, e una donna di cattiva fama. Lei non aveva denaro, non era come il giovane ricco governatore. Così lei venne. L'unica cosa che sappiamo che aveva, lei aveva un vecchio secchio e lo mise giù e si stava preparando a calare l'argano nel pozzo per prendere l'acqua. E si guardò di lato in una piccola area panoramica e lì stava seduto un uomo, un ebreo. Sembrava che fosse, immagino, la Bibbia ha detto, non sei un uomo sopra i 50 anni. Suppongo che ne dimostrasse 50, ma aveva solo 30 anni e qualcosa. E non era consuetudine che ebrei e samaritani avessero rapporti, perché c'era una segregazione. Così egli disse, portami da bere, contattando lo spirito di lei. Lei disse, beh, non è consuetudine che voi giudei chiediate così a una donna di Samaria. Ma disse, se tu sapessi a chi stessi parlando. E poi egli afferrò lo spirito di lei e disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, no, ne ho. E gli disse, hai detto bene, perché ne hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Quello la fermò. Cos'era? Lei disse, Signore, vi ricordate i farisei qualche giorno prima? Vedendo Gesù mostrare quel segno messianico che egli era il profeta che sarebbe dovuto venire, e loro dissero, è uno spiritista, è un Belzebù, il principe dei diavoli, una specie di indovino. Dovevano rispondere alla loro congregazione, le opere erano state fatte, dovevano mantenere la faccia di fronte alla congregazione, le opere che erano state fatte non potevano negarle. Dissero, è uno spirito malvagio. Gesù disse, io vi perdono. L'agnello non era stato immolato, ma quando lo Spirito Santo sarà sarà venuto a fare la stessa cosa. Una parola contro di esso non sarà mai perdonata. Vedete, vedete? Così ecco che li troviamo in questa condizione. E questa piccola donna non aveva nulla. Probabilmente si teneva lontana dalla chiesa in cui aveva visto così tanto, perché in fondo al suo cuore era stato posto un seme. Vita eterna, tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. E non appena quella luce splende su di lei, non lo chiamò diavolo. Guardate la differenza tra quella donna e il clero. Lei disse: Signore, io vedo che tu sei profeta. Noi sappiamo che quando il Messia viene, quelle sono le cose che deve fare. Noi stiamo aspettando un Messia. Non abbiamo avuto un profeta da centinaia di anni, ma il nostro leader Mosè ci disse che sarebbe sorto un profeta negli ultimi giorni e sarebbe stato il Messia, che significa l'unto. Unto, egli era la parola. Dio è la parola ed era in Cristo. E la Bibbia ha detto che la parola di Dio, la parola è più viva, più efficace, più acuta di una spada a due tagli. Ebrei 4, e giunge alla divisione, il midollo dell'osso, e giudice dei pensieri e delle intenzioni che sono nel cuore. Ecco perché egli poteva guardarli e percepire cosa stavano pensando. Perché era la parola, era la vita, egli è ancora la parola, ed è ancora la vita, e lui lo sapeva, fa la stessa cosa. Ora troviamo... Amen. Sia benedetto il nome del Signore per il suo messaggio su questo. Oh, quella polizza sulla vita. Vita, la vita. La cosa più grande che ci sia è la vita. E c'è solo una forma di vita eterna ed è Dio. Ora guardate la piccola donna, come la profezia andò proprio avanti, che lei aveva un secchio in mano, ma ne aveva anche uno nel cuore. Lei disse: vedo che tu sei profeta, e noi sappiamo che quando il Messia viene farà queste cose. E quello che farà sarà il suo segno rivendicato, egli sarà la parola che vede. E tu mi hai letto nel mio stesso cuore. Chi sei? E Gesù disse: io son desso. Allora questo secchio rimase fermo, ma questo fu riempito, e lei accettò una polizza sulla vita eterna. Egli disse: le acque che io do sono vita eterna, gorgoglianti e sgorgano nel cuore. E allora lei non riuscì a restare ferma, voleva che anche i suoi concittadini avessero la polizza, e andò giù per la città. Onestamente, lei non aveva il diritto di farlo, era una donna di cattiva fama. Voi uomini e missionari qui sapete che in Oriente ancora il non l'avrebbero ascoltata, ma loro come l'avrebbero evitato? Lei era piena di vita eterna, dovevano ascoltarla, come una casa in fiamme in una giornata ventosa e asciutta, non si potrebbe fermarlo. Lei partì, e non solo questo, se non fosse stata ripiena, gli uomini non l'avrebbero ascoltata. Ma lei aveva qualcosa di certo di cui sapeva. e scopriamo che loro dissero: venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il vero Messia? E lo portarono in città. Egli non lo fece più, ma la gente credette alla testimonianza della donna. E fu che tutti credettero al Signore Gesù. Subito, ora, perché mi dispiace trattenervi così, ma se mi darete solo, sopporterete solo qualche altro istante. Ho qualcosa qui che voglio dire. Notate, Nicodemo era un grand'uomo ed era un uomo religioso. Era un maestro, un governatore tra la sua gente, un uomo famoso. Qualcosa come Simeone, il sacerdote alla nascita del Signore Gesù. Gli era stato promesso dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte finché non avesse visto la salvezza del Signore. Come lui fu condotto dallo Spirito nella sala per benedire il bambino. Come Anna la profetessa cieca nell'angolo non se ne andava mai giorno e notte, ma nello stesso momento nessuno lo aveva detto a loro. Guidata dallo Spirito Santo, quella donna cieca che si fece strada tra la gente e stette al suo fianco e benedisse Dio per lui. Se una donna che fisicamente è cieca era in cattive condizioni, ma c'è gente a New York stamattina che è più cieca di quella donna e può vedere da entrambi gli occhi, ma lei era guidata dallo Spirito. Uno spirito di vita la guidò alla fonte della vita. Perché se avete sete di quello, ci deve essere una fonte da qualche parte. Davide disse: l'abisso, quando chiama l'abisso, ci deve essere un abisso che risponda a quella chiamata. In altre parole, prima che ci fosse una pinna sul dorso di un pesce, dovette prima esserci un'acqua in cui lui nuotare, o non avrebbe mai avuto quella pinna. Prima che ci fosse un albero che crescesse sulla terra, dovette prima esserci una terra in cui crescere, o non ci sarebbe mai stato un albero. E vedete cosa sto cercando di dire? Se deve esserci perché avete fame stamattina, perché quella gente ha sete, dimostra che c'è una fonte di vita aperta da qualche parte, vedete? Perché rispondiate a quello. Deve esserci prima un abisso che risponda all'abisso che chiama, vedete? O quella chiamata non ci sarebbe. Ecco perché le persone vanno a unirsi a una chiesa e mettono semplicemente il nome sul registro, invece di nascere di nuovo, accettare la polizza sulla vita. Poi vanno dritto fuori e cercano di zittire quelle sacre chiamate, fumando, bevendo e giocando d'azzardo e correndo fuori immoralmente. Vedete lì? Come osate cercare di far tacere quella santa chiamata di Dio, che Dio ha messo lì dentro per avere sete di Lui? Non ne avete il diritto? O la cosa per voi stamattina è la vita, e quello che desiderate è la vita, e quella è vita pervertita, quella è morte. È il passo della Bibbia che ha detto: la voluttuosa vivendo è morta, vedete? Quindi non si può vivere nel piacere del mondo e avere vita eterna. La polizza è giusta, amici. Così Nicodemo venne a fare un investimento, venne di notte, ma trovò che la banca è sempre aperta, quindi potrebbe essere tardi, ma è ancora aperta, è aperta lui, sempre la banca è aperta per fare affari. E così lui trovò la vita eterna venendo da Gesù. Studiamo solo su un'altra persona o due. Prendiamo Luca 24:49. I discepoli avevano creduto nel Signore Gesù e ora era il momento della promessa. Si stava avvicinando. E così Gesù disse ai suoi discepoli assicurati che avrebbero tratto un dividendo su questo. Ma dovettero attendere nella città di Gerusalemme fino a quando egli andò al quartier generale e glielo mandò indietro, fino a quando l'assegno tornò. Egli stava salendo, l'aveva firmato con il suo stesso sangue e stava scendendo per mandare indietro i loro dividendi. Ma di aspettare i loro dividendi. Ora, egli non disse: aspettate 5 minuti e scoraggiatevi. Se avete fede in chi vi sta parlando, Dio che parla a voi, disse, dimorate finché. Per quanto tempo? Una settimana, 10 giorni, 5 giorni, qualunque cosa fosse, finché ricevete questa remunerazione, finché i dividendi. Perché ecco, io manderò sopra voi la promessa del Padre mio, ma dimorate nella città di Gerusalemme finché lo riceverete, finché siate rivestiti dei dividendi dall'alto per la vostra polizza di credere in me. Oh, voi battisti, voi metodisti, voi presbiteriani, Non voglio entusiasmarmi, ma questo è abbastanza per far entusiasmare qualcuno. Perché non aspettateli? Siete assicurati, ma ci sono dividendi su questo. Paolo lo disse in Atti 19 a quei battisti. Io stesso sono battista, sono un battista pentecostale. Così loro dissero: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Ora ci viene insegnato che riceviamo lo Spirito Santo quando crediamo. Ma lui disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: non sappiamo che ci sia uno Spirito Santo. E gli disse: allora in che cosa siete stati battezzati? Dissero: siamo già stati battezzati. E gli disse: quello non basterà più. E quando udirono questo, dovevano credere a Gesù che doveva venire. E quando udirono questo, furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. Paolo impose le mani su di loro e lo Spirito Santo scese su di loro e parlarono in lingua e magnificarono Dio. Paolo disse anche in un altro capitolo, disse: se un angelo dal cielo predica un altro vangelo diverso da questo che mi avete sentito predicare, sia anatema, che sia vescovo, cardinale, qualunque cosa possa essere. Sì, se un angelo dal cielo, figuriamoci un cardinale o un vescovo o predicatore che predicano qualcosa di diverso da questa polizza sulla vita eterna tramite Gesù Cristo, sia anatema. Avete detto: fratello Branham, tu stai uscendo? So bene dove mi trovo, vedete? Non mi sono perso. So esattamente dove sono. Forse mi entusiasmo, ma come ho detto qui l'altra sera, qualcuno ha detto: tu stai impazzendo. Io ho detto: beh, lasciami proprio stare. Mi sento meglio così di come mi sentirei diversamente. Quindi io ho la vita. Perché è vita. Essa è una follia per il mondo, ma per me è grandioso. Sono salvato dove non ero salvato. Ora ho la risurrezione di Cristo in me e ce ne sono molti altri qui, fratelli, che conoscono la verità. Ce l'avete dentro, la risurrezione. Sì, salirono questi assicurati per guadagnare dividendi. Oh, ma i fratelli ministri, facciamolo stamattina. Guadagniamo i dividendi adesso. La promessa, disse Pietro il giorno di Pentecoste, la promessa è per voi e per i vostri figlioli e per coloro che verranno per molto tempo appresso, i gentili. Ascoltate attentamente, fratelli, anche quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, ed egli di sicuro chiamerà tutti quelli che hanno il proprio nome sul libro della vita dell'agnello. I dividendi sono per tutti, sì, per voi e i vostri figlioli, a coloro che verranno per molto tempo appresso, e l'interesse sulla polizza è stato pagato nel giorno di Pentecoste. Ora il giovane ricco Paolo incontrò lo stesso, perché gli rimase lo stesso dopo la sua morte. Egli è ancora lo stesso, Saulo di Tarso, un uomo ben scolarizzato, un uomo erudito, scusatemi. E lui era un bravo uomo, era stato ammaestrato da Gamaliele, il grande insegnante ebreo, i suoi genitori erano ricchi. Paolo era una specie di uomo ricco, sapeva parlare in molte lingue, aveva un'istruzione. La sua ambizione era di essere un dottore della legge, uno dei dottori della legge, o un sacerdote, qualcosa nel, o un dottore della, piuttosto nella sua chiesa, intelligente, conosceva la parola, era ricco e aveva le sue ambizioni. Quando sentì parlare di quel mucchio di confusione, chiasso e urla e parlare in lingue, beh, lui pensò: è ridicolo per la società di Gerusalemme, questo dovrebbe essere fermato. Così ricevette delle lettere dal sommo sacerdote. Lui andò in giro creando uno scompiglio della chiesa. Così andò dal cardinale o dal vescovo o come volete chiamarlo, il sommo sacerdote, e ricevette una lettera da lui, la mise tra i suoi averi e scese a Damasco. Ma vedete, la chiesa sembra che abbia tutta l'autorità con le chiavi per il regno e tutto, e avevano scelto Mattia per prendere il posto di Giuda. Ma guardate che scelta sciocca può fare l'uomo, non c'è niente che lui abbia mai fatto. Potrebbe essere stato un bravo uomo, nessun dubbio che fosse un bravo uomo. Senza dubbio era un umile servitore di Cristo, ma vedete, ciò non sempre implica la scelta di Dio. Dio scelse un piccolo critico della Chiesa, un piccolo ebreo, il naso uncino e abbastanza temperamento da combattere una sega circolare. E lui era, eccolo lì, sulla sua strada. Sta andando ad arrestare quei santi rotolanti, li metterà in catene, li legherà alle autorità dal suo vescovo. Lo farà. E verso le 11 un giorno fu buttato a terra con un foglio in mano e alzò lo sguardo e vide una colonna di fuoco. Sapete, lui dovette riconoscerlo. Paolo sapeva di meglio che adorare idoli o spiriti maligni, ma essendo ebreo sapeva che quella colonna di fuoco era la stessa colonna di fuoco che aveva guidato il suo popolo fuori dall'Egitto ed esserà qui. Quando Gesù era sulla terra disse: io sono proceduto da Dio, me ne vado a Dio. Dopo la sua morte, sepoltura, risurrezione e ascensione, egli era qui di nuovo a Dio, la colonna di fuoco. E disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Tu hai un foglio in mano, sei un grand'uomo. Vieni da una certa organizzazione, l'organizzazione più fedele e onorata organizzazione nel paese. Hai un foglio in mano, ma stai sbagliando. Perché mi perseguiti? Osservate questo ebreo che dice: Signore, sapeva chi esse era. Eccovi la stessa colonna di fuoco che condusse Mosè e parlò. Non aveva mai avuto l'opportunità di vedere mai Gesù. Così disse: Signore, chi sei tu che io perseguito? Ed egli disse: io sono Gesù. E lì, sulla sua schiena, sapete, lui strappò il foglio e disse: cosa posso fare? Disse: ho un profeta laggiù e il suo nome è Anania. Ora vai per la strada chiamata a diritta. Lui ti dirà cosa fare. Così il Signore parlò ad Anania e venne, disse: fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla strada e voleva che tu accettassi questa polizza, vengo a consegnartela imponendoti le mani. Fu un uomo cambiato. Guardate la differenza. Vedete? Dopo Paolo aveva visto la chiara rivendicazione che questo non era altri che la stessa persona. Dio e Cristo erano la stessa persona. Non era qualche follia, perché aveva visto che la parola era la colonna di fuoco che era stata fatta carne per redimere. Ed ecco era tornata di nuovo la colonna di fuoco, che Dio e Cristo erano la stessa persona. Ed eccolo qui, è tornato sotto forma dello Spirito Santo, ora chiamato perché gli era stato su un uomo. Lo aveva visto chiaramente, identificato ed era stato rivendicato. Signore, cosa vuoi che faccia? Cosa devo fare? Ora ricordatevi, quello era un uomo religioso, è un uomo d'affari. Che cosa vuoi che io faccia? Che differenza c'era tra il giovane uomo d'affari ricco e quest'altro giovane Saulo? Il primo, il prezzo era troppo grande. Beh, dite voi, Paolo non aveva niente a cui rinunciare? Aveva la sua chiesa, i suoi fratelli. Fu un fuggitivo dalla chiesa dopo di quello. Dovette fuggire e alla fine la sua stessa chiesa gli tolse la vita. Lo uccisero e scopriamo, perseguitato da una città all'altra, e fu lapidato, quasi morto una volta e così via. I suoi stessi fratelli. E lui disse: diventerò una maledizione per loro. Non li disprezzò. Quando ricevette lo Spirito Santo, li ama, voleva salvarli. Non isolatevi, andate da loro con gentilezza. Paolo stesso sarebbe stato una maledizione, perché era lo Spirito di Cristo che era in lui, che fu maledetto e appeso alla croce per i suoi. E scopriamo che differenza tra questo giovane, il ricco governatore, l'uomo d'affari, e Paolo. Paolo dovette abbandonare la sua istruzione, tutta la sua teologia che aveva imparato, con anni e anni di ricerca e insegnamento. Dovette dimenticarlo tutto. Egli disse ai Corinzi: non sono mai venuto a voi con intelligenza, parole eccellenti di sapienza, così che la vostra fede potesse essere nella sapienza umana, ma sono venuto a voi con la potenza c'è la dimostrazione dello Spirito Santo. Questa è la cosa di cui abbiamo bisogno oggi, amici. È la polizza di cui sto parlando. Non unirsi alla Chiesa o mettervi sopra la mano. Niente contro ciò, quello va bene. Ma questa è un'altra ora. È tutto ciò che mi sto sforzando di vendervi. Unirsi a qualche Chiesa. Mi sto sforzando di dirvi che c'è una polizza e una fonte che è aperta per il peccato e l'impurità. Cos'è peccato? Incredulità. Incredulità in cosa? La parola. Chi non crede è già condannato. Esatto. Notate che decisione avventata. Egli è come molte persone di oggi di opinione popolare. Era questo giovane. Se ne andò. Invece di prenderlo sul serio, perse la sua polizza. Ora stiamo concludendo. Lui? Allora la sfortuna lo colpì? No. La buona fortuna si girò verso di lui. Lo troviamo nel punto successivo che aveva così tanti soldi che dovette ricostruirsi i fienili e per disse anima riposati. Ora scopriamo lì che lui non era un cattivo individuo. Quando facevano l'asta di beneficenza o una festa in chiesa o qualcosa del genere, i poveri in spirito giacevano alla porta. Era un assicurato che aveva rifiutato. Spazzava loro qualche briciola e gli dava qualche offerta missionaria o qualcosa del genere. Non era un cattivo individuo, vedete? Spazzava le briciole verso quelli che erano perseguitati. Disse: oh, ho partecipato a una delle loro riunioni. Credo che vada bene. Non c'è davvero nulla che io possa dire contro quelle persone. Spazzò qualche briciola, ma non funzionò. Alla fine arrivò il suo compenso. E ricorda, amico, la ricompensa arriva a me e a te. Arriverà per tutti noi. Voglio che pensiate seriamente ora in chiusura. La sua ricompensa arrivò, certamente. Ebbe un grande servizio funebre. Senza dubbio vennero a parlare dei chiesastici ben preparati. Non importa, immagino che ebbe gli uomini d'affari cristiani come portatori della bara. Ed ebbe la celebrità del paese fuori. E forse un funzionario del governo che misero a me zasta la bandiera per lui. C'erano tutti i dignitari. E il pastore, senza dubbio, o l'uomo, il sacerdote, chiunque predicò al suo funerale, predicò un sermone che aveva toccato la gente, per quanto era importante quest'uomo. Anche ai poveri della strada lui donava. Oh, il nostro fratello è in cielo oggi. Ma Gesù disse, e gli alzò gli occhi all'inferno e vide l'assicurato sulla vita eterna, lontano nel seno di Abramo, che aveva preso la via con i pochi disprezzati del Signore. Come disse Gesù, beati siete voi quando gli uomini vi perseguiteranno. Al capitolo 5 di Matteo, diranno ogni sorta di male contro di voi falsamente a causa del nome mio. Beati sono i poveri in spirito, perché loro è il regno. Beati sono i mansueti, loro erediteranno la terra. E voi siete gli assicurati sulla vita eterna. Eppure lui rimase un membro della Chiesa, vedete? Ora notate, voi dite, rimase. Sì, come puoi dimostrarlo, predicatore? Eccolo, disse, padre Abramo. Padre Abramo, ti prego di mandare quell'assicurato qua giù con solo un po' d'acqua. Queste fiamme stanno tormentando. Guardate Abramo, figliolo, un cristiano dichiarato, un credente dichiarato, come lo definiremmo noi, vedete? Hai avuto la tua opportunità. Ti era stata offerta l'opportunità della polizza sulla vita eterna che ti avrebbe dato la sicurezza di venire qui. Ma tu le hai voltato le spalle. Non hai voluto prenderla. E ora quest'uomo povero, eppure l'ha accettata. Ora è confortato e ora tu sei il mendicante. Oh, non lasciate che questo accada a voi, amici. Non fatelo, non fatelo, non fate quello stesso modo in cui la sicurezza può venire. È mediante Cristo la sicurezza che siete salvati, che siete assicurati. Ora, se non ce l'avete, perché non la prendete? Potreste pensare, beh, come questo giovane ha detto stamattina, io entravo nei posti e tutti loro, ero un uomo d'affari importante e si inchinavano e cose del genere. Non guardate a quello. un giovane musicista, ha fatto recentemente un viaggio in Russia. Era un cantante e certamente ha fatto un grande successo con i russi. E così tutta la gente batteva le mani e continuava così quando il giovane aveva suonato la sua musica. Ed erano così euforici, battevano i piedi, applaudivano. Ma il giovane non prestò mai attenzione al loro applauso. E così si chiesero perché. Quindi ripensarono, forse non capisce. Così tutti batterono di nuovo le mani davvero forte e lo applaudirono. Loro aveva fatto un lavoro meraviglioso. Ma notarono lui di nuovo non notò il loro applauso. E notarono che teneva gli occhi sempre in alto. Sulla balconata vennero a scoprire il maestro che gli aveva insegnato. Non gli importava quello che la gente dicesse, guardava quello che il maestro aveva da dire in merito. E io penso oggi, amici, invece di tirare il petto in fuori e dire apparteniamo alla Chiesa, diamo un'occhiata su e vediamo cosa dice il maestro a riguardo. Vedete? Chiniamo il capo solo un momento. Con i capi chini ora, i cuori chini, date proprio spazio solo un momento o due. Mi chiedo stamattina con tutta la sincerità, ora, senza un disturbo, pensate solo un momento. Avete questa grande benedizione? Possedete questa polizza sulla vita, la testimonianza dello Spirito Santo, che la vostra vita è stata data a Cristo e Cristo è in voi? Come ho detto nel messaggio, se Beethoven fosse in voi, fareste le opere di Beethoven, vivreste la vita di Beethoven, non potreste fare altro che comporre canzoni, e sareste il grande scrittore Beethoven, perché lui è in voi. Ecco chi sareste, un Beethoven reincarnato. E se Cristo è in voi, sarete la vita di Cristo, gli amanti della parola. Niente può resistere a prendere il posto della parola, perché egli è la parola. Non può rinnegare la sua stessa parola e rimanere Dio. E non avete ricevuto Cristo nel cuore, avete appartenuto alla Chiesa. Ora, certamente non ho niente contro la Chiesa e contro le grandi istituzioni e organizzazioni e i sistemi, ma mi sto sforzando di dire che non è la risposta. È stato dimostrato che non è la risposta. Cristo è la risposta, la persona Cristo. E se non l'avete ricevuto nella vostra vita stamattina e vorreste che ci ricordassimo di voi nella preghiera, mi chiedo se lo vorreste proprio umilmente. Non abbiamo posto per una chiamata all'altare, ma sapete, se voi credo che se voleste alzarvi, sapete dire prega per me proprio mentre vi alzate e io offrirò una preghiera. Se credete che Dio ascolterà la mia preghiera, io e siete sinceri in questo, credo che l'ascolterà. E voi nelle sale siete accalcati vicino alle porte, altro, non importa dove siate, nelle balconate, sulle scale, se solo direte voglio che Cristo si ricordi di me ora, che voglio la sua vita nella mia, sono sicuro dalle mie azioni, io sono sicuro dal modo in cui penso e dalle cose che faccio che voglio essere così, ma non sono ancora arrivato a quel punto. Io voglio davvero davvero questa polizza, fratello Branham. Davvero, la voglio. E tu chiedigli se posso averla. Sono pronto a riceverla. Volete semplicemente alzarvi in piedi e così posso pregare con voi? Solo, e Dio ti benedica, Dio ti benedica. Proprio così, rimanete proprio in piedi. Solo un momento, rimanete soltanto, alzatevi. Voi dite, sono interessato, fratello Branham, io ho un'anima, io devo andarmene, io potrei andarmene anche oggi, e che bene mi farà se non sono ripieno di quella vita, perché ricordatevi, qualsiasi altra vita deve perire, ha avuto un inizio. Voi dite, beh, sono stato membro di una certa chiesa per anni, è ottimo, lo apprezzo, ma non è quello di cui sto parlando adesso. Siete possessori della vita eterna? Vorreste solo alzarvi in alto, nelle balconate, intorno sul davanti e alla destra e alla sinistra. Dio vi benedica. Alzatevi. Voi che siete già in piedi nelle sale, se voleste solo alzare le mani, così un'identificazione, qualcosa che potete fare per fare un movimento. L'ho accettato io stesso quella mattina. Dio vi benedica. Va bene. È in giro, sulle scale e ovunque siate, alzate semplicemente la mano e dite: ricordati di me, fratello Branham. Io voglio davvero vita eterna. Ora pensate molto attentamente. Questa potrebbe essere la volta in cui tutto sarà risolto. Io sarò sincero, amici. Questa è la vita per me. E io so che è giusto. È così. Ce ne sarebbero altri? Sembra proprio che ce ne fossero di più di così che hanno tenuto le mani poco fa. Ora, se non siete sicuri, vorreste fare quel tanto, alzatevi solo in piedi e dite: ricordati di me nella tua preghiera, fratello Branham, mentre preghi. Va bene. Quanti altri? Alzatevi proprio in piedi, non importa chi siete, alzatevi soltanto e dite: prega per me, fratello. Dio vi benedica. Vi vedo per le balconate in giro. Ora, siete sicuri che siete tutti? Dio vi benedica. Un altro gruppo si è alzato. Ce ne sarebbero degli altri adesso? Alzatevi proprio in piedi. Dite, ora so che siamo in ritardo e lo Spirito Santo ci ha interrotti qualche volta. Beh, è meraviglioso. Ci piace che lo Spirito Santo lo faccia, vedete, finché egli sta portando la sua parola. Ciò dimostra che non è solo la mia parola, ma è anche la sua. Va bene, ora alziamoci, vedete, tutti quelli che non sono stati riempiti con lo Spirito Santo, che sapete che non ci sono prove nella vostra vita che siate ripieni dello Spirito Santo e volete questo. Ora potreste essere un membro fedele e leale di una chiesa, e quello, oh, come lo apprezzo, certamente, continuate proprio avanti nella vostra chiesa, proprio così, perché le vergini addormentate stanno arrivando ora. Lo vedete? E ricordatevi, Gesù disse, quando la Vergine addormentata, quelle che si sforzarono di vivere una buona vita in sé, erano vergini, ma non avevano l'olio. L'olio simboleggia lo Spirito. Ecco perché noi ungiamo con olio, vedete? L'olio simboleggia lo Spirito. Erano brave persone, ottime persone, membri di brave metodiste, battiste, luterane, di tutti i tipi di chiese, ma non avevano olio. E arrivarono nell'ultima veglia, la settima epoca della chiesa, per comprare l'olio. E mentre erano in procinto di acquistare l'olio, cosa accadde? Arrivò lo sposo. Ora, questo è stato appena letto nella scrittura poco fa da questo importante ministro qui. E non vedete, c'è mai stato una volta in tutta l'epoca, voi pentecostali, in tutta l'epoca, non c'è mai stato una volta che i metodisti, battisti e presbiteriani abbiano gridato per lo Spirito Santo come stanno facendo ora. Vedete, quando lo fanno, che cos'è? Egli venne proprio allora. Era l'ora della sua venuta. E proprio mentre loro, tutti questi fratelli e queste chiese, sono affamate, hanno questa vergine sorge, sapete, nell'ultimo giorno, nel giudizio, il trono bianco, ma non la sposa. Ora, se non avete olio nella vostra lampada, mentre le porte della misericordia, confido, siano ancora aperte, non volete alzarvi a dire: ricordati di me, fratello Branham. Nel fare così, simbolizzerà a Dio. Io, il mio olio non è nella mia lampada, fratello Branham. Io credo in Cristo, certamente sì. Sono stato un membro per molto tempo, ma davvero dire che la mia vita è ripiena di quell'amabile Spirito Santo e tutto è diverso. E io sono una nuova creatura. Non sono così, fratello Branham. Tu prega per me. Dio vi benedica ora. Ce ne sono molti, molti in piedi, nelle balconate, ovunque. Ora voglio che voi, fratelli ministri, qui, i miei preziosi fratelli, preghiate con me ora mentre preghiamo, ognuno di voi. Come vi siete alzati mentre eravate in piedi? Vedete, voi siete una vita, qualcosa è in voi. Se non ci fosse vita, non potreste alzarvi in piedi. E secondo la scienza, vedete, la gravitazione vi tratterrebbe giù. Ma uno spirito dentro di voi ha preso una decisione mediante la testimonianza di un altro spirito, una vita che dice, tu hai bisogno di me. E vi siete alzati in piedi. Avete sfidato le leggi della natura alzandovi in piedi come testimoni. Gesù disse, chi sarà testimone di me in altro modo davanti agli uomini, di lui io testimonierò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Ora voi avete bisogno dello Spirito Santo. Ora, se qualcuno di voi avvicina a queste persone che sono in piedi, che avete il battesimo dello Spirito Santo, vorreste, non posso raggiungerli tutti, non abbiamo il tempo, sulle balconate, dentro, ovunque, vorreste solo alzarvi e mettere le mani su di loro, vedete, in un memoriale. Sapete, loro, quando Filippo scese a predicare ai Samaritani, loro non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo, vedete, solo Filippo li aveva battezzati nel nome di Gesù Cristo, ma lo Spirito Santo non era venuto su di loro. E Pietro e Filippo scesero, cioè Pietro e Giovanni scesero a predicare e imposero le mani su di loro, e lo Spirito Santo venne su di loro. Ora voi credenti che avete ricevuto lo Spirito Santo, guardate chi è in piedi tutto intorno a voi. Poi imponete le mani su di loro come una commemorazione che siete un credente. Toccategli la mano qualcosa mentre preghiamo. Non dubitate, credete ora. Non è un'emozione, è la dolcezza dello Spirito Santo che scende e riempie ogni vita. Adesso essi sono nelle vostre mani, avete stabilito un contatto con loro, proprio come quando si mettono le mani. L'ebreo metteva la mano sul sacrificio per collegarsi con il sacrificio. Un giorno avete messo le mani su Gesù e vi siete collegati con il sacrificio. La vita del sacrificio è tornata su di voi, che io potrei parlare stasera alla Chiesa, il segno, ed esso è su di voi ora, e vi siete collegati con quest'uomo o questa donna che vuole credere. Adesso rimanete proprio in piedi e imponete le mani su quelli che desiderano riceverlo, proprio così. Dio vi benedica. Che momento meraviglioso! Ora non dubitate, non abbiate fretta, ricordatevi solo, pregate per questa persona. E anche voi pregate, dite, Signore Gesù, il mio povero cuore affamato, ti voglio nel mio cuore, ti voglio nella mia vita, riempimi, Signore, sono qui, pronto. Nostro Padre Celeste, mentre molti sono in piedi, esprimono con questo che vogliono la vita, e la vita viene solo attraverso l'obbedienza a Cristo. Egli è la vita, egli ha una condizione che dobbiamo soddisfare, e soddisfacendo questa condizione, mentre pensiamo ad Abramo, egli credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. E dopo che gli fu imputato a giustizia, Dio gli diede il suggello della circoncisione come conferma che aveva ricevuto la sua fede. Molte di queste persone dichiarano di avere fede, ma non sono state ancora suggellati con lo Spirito Santo. E ora stanno in piedi, Signore, come una commemorazione che credono. Ora, suggellali, Signore, con lo Spirito Santo. Possa scendere su di loro e suggellare ogni cuore qui, proprio ora che lo Spirito Santo scende in questa sala da ballo, proprio in questo momento. E Satana, esci dalla loro vita, lasciali liberi, e possa il potere del risorto Gesù Cristo venire su queste persone proprio ora, e possano essere riempite con la potenza e la risurrezione di Gesù Cristo. Amen.